La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.
Buongiorno, io sono Emidio De Stefano, presidente del Club Amici dell'Arte e sono qui presso la radio Dolce Vita per fare un'intervista al pittore Sandro Govoni, ovviamente grati dell'ospitalità a Radio Dolce Vita. Buongiorno Sandro, sabato 15 aprile alle ore 17:30 alla Galleria Il Rivellino di via Baruffaldi Ferrara sarà inaugurata la tua mostra personale di pittura dal titolo Pasqua Rura Fruges. Perché questo titolo, Sandro?
Allora, innanzitutto perché io sono un paesaggista e come paesaggista prediligo questi argomenti. Le accezioni sono latine, ma tradotte in italiano vogliono dire questo, cioè paesaggio, campagna, quindi pascoli. Rura, che è proprio alle campagne, fruges, che sono le messi, cioè il frutto della terra, quello che ci dà da mangiare ogni giorno. Perché in latino? Perché ricorda un passato, ora remoto, che ha avuto anche una qualche attinenza con Ferrara. E una strada ancora ricorda un personaggio dell'antichità, che è Virgilio. E questi argomenti sono propri di questo autore, di questo poeta, oggi anzi direi molto dimenticato o passato di moda, ma qui ancora presente, e questa è la ragione. Poi se potessi continuare direi che poi con Virgilio io al di là di queste accezioni non ho molto a che fare, perché dei tempi della scuola mi ricordo decisamente poco.
Ha più a che fare Dante nella Divina Commedia con
certamente.
Virgilio che te.
E oggi è molto lontano e tuttavia direi che non sono in allineamento, anzi sono più contro questo tipo di espressione nei confronti della campagna, perché io sono un pittore e lui era un poeta, e secondo me il pittore più del poeta può esprimere quella che è l'estetica della campagna e dei campi.
Forse in una maniera diversa, Sandro,
maniera
senza
sicuramente
più o meno, diciamo, no?
Diversa,
con
però
un'ottica sicuramente magari e delle esigenze diverse, ma senza dire più o meno, no? Diciamo, il pittore
sì,
le vede ovviamente non solo sotto l'aspetto cromatico, anche sotto quello che può essere, diciamo, l'uso appropriato del colore, indipendentemente se sia naturalistico oppure no. Il poeta ovviamente suggerisce, perché se descrivesse sarebbe pura letteratura, pura retorica. Immagina una poesia, insomma, la poesia deve suggerire e non deve dire. E così è la pittura. La pittura suggerisce. Dice poco ma suggerisce molto, quindi io vedo invece tanta attinenza con la poesia.
Bene.
Non è per contraddirti, è per completare il tuo concetto che condivido. Ti faccio un'altra domanda, Sandro. È la prima volta che tu esponi i tuoi lavori a Ferrara o ci sono stati in passato altri momenti espositivi per quanto concerne la tua, diciamo, creatività espressiva in pittura?
Allora, a Ferrara è cominciata la mia attività pittorica in senso ufficiale.
Sì, in senso espositivo.
Andiamo in senso espositivo, più si è trattato di un concorso, ancora all'età scolare. Cioè
quindi
dei
quelle
tempi
estemporanee di un tempo.
No,
forse,
non,
vero, estem- no?
Non ancora no? Estemporanea, si doveva proprio presentare un dipinto.
Sì.
Fu allestita una mostra di tutti questi concorrenti al Chiostrino di San Romano.
Sì, lo ricordo bene.
dove poi ho avuto anche consenso, perché ho ricevuto una bellissima medaglia del Comune di Ferrara, di cui conservo ancora l'immagine.
E altre esperienze, tipo personali, o è questa la nostra prima veramente personale?
No, questa diciamo qui non più, mi è stata nemmeno completa. Convalidata dalla critica ufficiale, perché è avvenuta ancora in età scolare. Tant'è vero che è stata nel 64 e io ufficialmente vengo dato come pittore dal 65. Però c'è stato questo avvenimento, un'anteprima, diciamo così. In seguito ci sono state altre mostre di cui ho pochissimo ricordo e pochissime notizie, perché sono state allestite da operatori d'arte che e non dire altri operatori d'arte e non direttamente. Per cui io non sono stato nemmeno presente a queste mostre, però i miei quadri sono stati acquistati da Ferrarieri, per cui la mia pittura c'è.
C'è.
A Ferrara.
Va bene, Sandro.
E questo parliamo della città.
Sì, sì.
In provincia, sì, tantissime presenze, specialmente a Cento, certo. Oppure anche nel Bondenese, che è pur sempre Ferrara, giusto?
Certo. Nel Bondenese ci sono. Sì, io alludevo proprio alla città di Ferrara, eccetera. Perché ecco. Visto che la nostra galleria.
Allora, prego.
Visto che la nostra galleria diciamo, si trova proprio nel cuore pulsante della città di Ferrara,
sì, sì.
Non a caso siamo a 100 metri da Piazza Castello, neanche a 20 metri da Piazza della Repubblica, a 150 metri dal Duomo, quindi siamo nel cuore della città antica.
Sì.
Vorrei farti un'altra domanda, Sandro. A che età ti sei accostato o appassionato al mondo difficile ma fantastico della pittura?
Io ho parlato di una data ufficiale, che è seppure semi-ufficiale, che è il 64-65. In realtà, se andiamo sul non ufficiale, la mia attività risale molto prima. Molto, molto prima. E qui ci sarebbe da fare da andare molto indietro nel tempo, cioè in età prima dei 10 anni sicuramente.
Sì,
io ero già
appassionato di questa attitudine, diciamo, si era già rivelata,
diciamo che mio padre era stato pittore e poi per dedicarsi all'imprenditoria e all'industria aveva smesso. Poi io avevo preso questo modo di, che poi non mi è stato ufficializzato, perché io non sono considerato figlio d'arte, sono considerato più autodidatta in arte, e quindi da mio padre ho ricevuto i primi rudimenti così,
certo,
che poi ho portato avanti
certo.
Assieme a lui, perché poi lui ha ripreso assieme a me. Cioè, forse sono stato
stimolati a vicenda,
e poi
diciamo,
lui è andato avanti
per certi
anche,
versi, no?
Anche tantissimo, per cui ne ho risentito sicuramente dell'influenza.
Ricordati che ogni essere umano ha il suo padre e sua madre, in qualsiasi disciplina. Poi ovviamente se ne distacca con la propria personalità interiore. Ma
certo.
Tutti iniziano da qualche cosa. Ricordiamoci i grandi. Chi non è andato in bottega? Da Michelangelo a Leonardo a Giotto e a Caravaggio, Monet, tutti sono andati in bottega. Perché da niente non nasce niente. Allora, ti faccio un'altra domanda, Sandro. Nel tuo repertorio pittorico hai dei soggetti preferiti che senti più affini alla tua natura interiore?
Sono troppi da poter dire, da
qualcuno,
tutti. Io posso dire quelli che da quando ho iniziato ho preso come miei ispiratori. E sicuramente sono i post-impressionisti, come Van Gogh, di cui ho apprezzato il modo di
distribuire
in colore con pennellate forti oltretutto andando a descrivere vortici là dove ci voleva forza eccetera, flusso. Io non mi ritengo sicuramente forte una pittura così vigorosa come quella di Van Gogh, perché ho attraversato il chiarismo che mi ha molto diluito, ecco,
sì,
diciamo, però qualche cosa mi è rimasto di questa. Questo uno è Van Gogh, l'altro è Cézanne.
Sì, sì. altro grande, insomma.
Grande, grandissimo, grandissimo di cui ho acquisito, oppure cercato di acquisire, la capacità di scindere in blocchi le immagini e di comporle magari in maniera diversa, cosa che ho fatto io nel paesaggio e che continuo a fare, sì. Seppure con la mia tecnica e con la mia
inventiva. Cézanne cerca, rimane sempre un impressionista, certo, da cui se ne stacca, però cerca di andare sotto la pelle, Cézanne. Ecco perché questi blocchi geometrici, le rocce che diventano, esatto, quasi spigolose, geometriche, tutte fatte in sezioni, non lo so, un albero che sembra tagliato, un tronco, sì, tagliato. Questa è una teoria degli antichi, quello tutto che tutto si risolve in sezioni circolari, no? Infatti, se tu guardi Van Gogh, è nominato Van Gogh, quando mette le lumeggiature, lui segue sempre la voluta del volume.
La voluta del volume, esatto.
Quindi lui, anziché distribuire il colore lungo un ramo, immagina i rami di pesco, è come se mettesse le lumeggiature ad anelli, quindi segue la voluta circolare con le nuvole, ecco i vortici spiegati, i vortici a cui alludevi tu, segue l'ondulatura della nuvola e quindi poi diventano parallele e poi diventa questo vorticismo che ovviamente è interessante sotto l'aspetto psicologico. Sandro, vorrei chiederti...
Ce ne sono altri, volevo parlare di Morandi anche.
Certo, pensavo che tu avessi finito, Morandi, prego.
Morandi, per quanto io sia paesaggista come Morandi, non mi inchino, Morandi, intendiamoci.
Morandi è un poeta della pittura, Morandi.
Ma più che il paesaggio, come si potrebbe pensare, che è stato scoperto poi più tardi, perché lui prima... faceva queste nature morte che sono sequenze di bottigliette, cocci.
Lui è soprattutto un incisore, ricordatevi.
Sì, sì, incisore grandissimo, sull'incisione no.
Mi ha insegnato incisione lì, sì, in accademia, perché il mio prof d'accademia è stato un suo allievo.
Ma gradisco la sensibilità con cui accostava i toni.
I passaggi tonali, bravissimo.
E questo sempre che lui ha fatto nella natura morta, ho cercato io stesso di metterla attraverso nel mio paesaggio, accostando le case,
dei toni sottili,
le case, gli alberi,
non molto differenziati. Sì.
Esatto.
Sì. Ecco perché alludevi un po' all'acchiarismo prima, proprio per questi passaggi tonali molto sensibili.
Molto sensibili.
Beh, infatti io lo chiamo il poeta proprio per questo motivo, perché suggerisce, non dice Morandi, suggerisce con le sue bottigliette. Ti faccio un'altra domanda, Sandro. Nella storia dell'arte, hai un artista preferito, anche se già me ne hai nominato qualcuno, che ti sta più a cuore, a cui ti senti più vicino più che altro? Prima tu mi hai nominato, diciamo, 2, 3, 4 artisti che stimi profondamente, che ti piacciono profondamente, ma tra quelli che hai nominato, a chi, così teoricamente, potresti sentirti un pochino più vicino? Sentirti vicini non significa necessariamente dipingere nello stesso modo o dipingere le stesse cose, ma così a livello sentimentale, a livello proprio interiore, di sensazioni. Tra quelli che hai nominato, a chi ti sentiresti se tu dovessi avvicinarti, accostarti?
Io devo tantissimo e dovrei nominare il Guercino, perché il Guercino è sicuro, non l'ho nominato.
Lo
metto sottinteso, è assolutamente inarrivabile, nonostante ci sia chi preferisce, come sappiamo, Caravaggio. Ecco.
Sono due cose
Guercino, ecco, due cose, quindi diverse. Su questo punto ci sarebbe da discutere, ma io tifo per il Guercino, per Bacco, che nelle opere migliori, secondo me, non dico superiore, ma...
ha una valenza molto alta,
specialmente
molto alta
nelle opere migliori. Diciamo ci sono anche opere del Guercino che sono forse meno gradite all'occhio, eccetera. Lavorava a Renasso, faceva degli sghiribizzi, non faceva delle opere d'arte.
Ma non tutte le ciambelle nascono col buco.
Sì,
no?
Poi diciamo che forse Caravaggio ha avuto degli specialisti che gli perfezionavano il quadro.
Sbagliato. Io sono. L'ho studiato a fondo e poi un giorno in privato ti spiegherò la tecnica che usava Caravaggio, come seguiva i suoi lavori.
È noto.
Però credimi, lui lavorava
da solo. Oh,
no, assolutamente
grande
no.
Questo.
Assolutamente no, faceva tutto da sé.
Va bene.
Tutto da sé. È uno dei pochi, infatti lui non ha mai avuto allievi. Come Michelangelo, da non confondere, perché Caravaggio è Michelangelo Merisi, invece Michelangelo Buonarroti. Quindi forse i pochissimi
che hanno
tra i tanti che hanno lavorato da soli.
Ah, grandioso questo.
Michelangelo, per esempio, per la Cappella Sistina si è servito soltanto del suo amico che gli preparava i colori, eccetera, eccetera, ma ha fatto tutto da sé, a differenza delle antiche botteghe che facevano fare Giotto.
Sì.
Ad Assisi ha fatto pochissimo, hanno fatto tutti gli allievi la scuola.
Tutti gli allievi la scuola, sì.
Assolutamente, su disegni preparati
scuola,
da lui. Esatto, anche Guercino aveva la scuola.
Bottega, tante... sì, bottega.
Certamente,
bottega
va bene, Guercino, chiudiamo questo affare. Allora, Sandro, il fare arte per te è più gioia o sofferenza? E ti senti più un privilegiato o in un certo senso quasi condannato, visto la difficile ed enorme difficoltà che oggi più di ieri si trova a vivere un artista che vuole vivere il suo lavoro?
Certamente, è una bella domanda, molto attuale. Se avessi pensato di diventare celebre oppure di fare subito fortuna, mi sarei messo tra i contemporanei, perché si dice che questa sia una corrente dove si arriva subito, dove si fa meno strada, si fa meno fatica, forse anche. La mia appartenenza alla pittura tradizionale dice che io ho lavorato sodo, cioè ho lavorato giorno per giorno, e senza curarmi magari. Diciamo che la passione è l'accezione giusta per comprendere tutto. Non ho mai pensato che fosse facile né di arrivare molto in alto, però sono durato molto più di tanti che avevano mire e che sono rimasti lì. Ecco, e questa è la mia soddisfazione.
Tu forse alludi più, a tanti ragazzi, giovani o meno giovani, che anziché fare un percorso formativo, come si faceva ai nostri tempi, forse hanno cominciato già da alcuni modelli già istituiti dalla moda per certi versi. Ma questo non significa però che arrivi in alto.
No.
Questo non significa necessariamente riuscire o poter vivere di pittura o di arte.
Bravi.
Però voglio dire, tante manifestazioni attuali dell'arte contemporanea, così questa qui te la giro, visto che hai già cominciato a parlare dell'arte contemporanea, la giro quasi come domanda. È evidente che c'è dell'arte contemporanea in cui si vede che sotto c'è una preparazione, un percorso fatto per poi arrivare a certi tipi di espressioni che vanno di pari passo con la contemporaneità della società in cui viviamo. Perché per contemporanea bisogna intendere questo, tu puoi fare benissimo un paesaggio contemporaneo e non essere anacronistico. Però se tu mi facessi un paesaggio col puntinismo di Seurat e Signac, saresti anacronistico, perché appartiene agli anni 80 dell'Ottocento. Quindi la contemporaneità bisogna saperla anche leggere fra le righe, no? Non è il soggetto che crea in sé, ma è un soggetto che appartiene alla società in cui vivi, che crea la contemporaneità. Non necessariamente l'astrattismo o l'informale o compagnia bella, quelle sono tutte correnti che vanno e vengono. Ma la capacità di esprimere se stessi attraverso la società che ci rappresenta, senza essere anacronistici. Non so cosa pensi tu
volevo
di questo argomento.
Mettere sul tavolo questo pensiero, cioè che sicuramente il contemporaneo deve essere geniale quando propone. E con genialità vuol dire anche a volte affidarsi a situazioni come provocazione, condanna di certi, di altri magari, oppure c'è l'atteggiamento illusorio, in cui l'arte è illusione, quasi una magia, ecco. C'è l'atteggiamento dinamico della performance. Ecco, questo qui, io la performance la considerano la metà tra sport, circo, ed è...
Ma ahimè anche questa è una sì, sfaccettatura sì. della società in cui viviamo, la visibilità a tutti i costi.
Ecco,
noi stiamo facendo una cosa bellissima, non siamo visibili.
Questo che stiamo dicendo viene poi utilizzato per burlarsi del proprio pubblico, dei propri acquirenti, eccetera, cioè dare via delle fregature. E questa sarebbe la giustificazione, io non ci sto, insomma, perché voglio essere un pittore onesto, mi piacciono... Cioè, se quello che si propone ha un buon progetto che funziona, con le sue dichiarazioni, cioè dichiara esattamente quello che vuole fare e lo realizza, io su questo sono d'accordissimo e mi levo tanto di cappello di fronte ai contemporanei, ce ne sono di geniali, veramente.
Certo.
E che ammiro.
Ma per funzionare cosa intendi tu? Che un prodotto sia vendibile, che arrivi
anche che sia
perché potrebbe
utile,
potrebbe funzionare a livello di messaggio.
Sì, sì.
A livello
ecco,
proprio,
bravo, di messaggio.
Potrebbe funzionare a livello di messaggio e non funzionare a livello di vendita. Ti
sì.
faccio un piccolo esempio e poi
sì,
tu ti allacci
sì,
a questo che ti dico io.
No.
Ti nomino Kokoschka, che è un espressionista austriaco.
Mm.
Le sue figure, i suoi dipinti, tutto sono fuorché adonisticamente piacevoli, perché ovviamente
sì, sì.
è una ribellione contro, lui rimarca proprio con queste immagini tutto ciò, il degrado dell'essere umano, dove l'ha portato la guerra, perché sono tutte ovviamente reazioni post-belliche, quindi questo espressionismo forte tedesco ed austriaco. Quindi se noi dovessimo prenderlo come messaggio
eccezionale.
Per dire non fate più queste porcherie della
sì,
guerra,
sì, sì.
No, recuperate l'umanità perduta, sotto l'aspetto ovviamente della piacevolezza estetica, uno non se la prende in casa perché si spaventa, vengono gli incubi. Questo non, ovviamente non mina la grandezza dell'autore.
No,
quindi
no.
Io penso che sotto, era questo che volevo chiederti, non sempre il messaggio è rapportato alla vendibilità, alla usufruibilità pubblica.
Per funzionare intendevo soprattutto l'utilità sociale, la sua collocazione all'interno della società.
Della società,
e
perfetto.
Questo sicuramente. Ma certo che se c'è anche la vendibilità non è male.
Beh, ci mancherebbe. Sarebbe unire l'utile al dilettevole, insomma, voglio dire, ma stiamo scherzando.
Sì, sì,
certo.
Ma questi poi sono,
sì, sì.
sono forse quadri che adesso valgono poi delle cifre enormi.
Beh, sai, col senno del poi è sempre tutto più facile, Sandro. Sai?
Quindi rimandate nel tempo.
Certo, ai posteri l'ardua sentenza. E con questa frase latina potremmo chiudere la nostra intervista, quindi ringrazio di cuore Sandro che sei stato così disponibile e quindi ovviamente ricordo ancora la data della mostra personale di Sandro che sarà il 15 di aprile presso la Galleria Il Rivellino di via Baruffaldi 6 alle 17:30. Faremo una bellissima inaugurazione, quindi
sì,
io invito... Sì.
Dei quadri uno per uno, penso,
certo,
spiegherò
certo,
anche
certo.
che cosa vogliono dire i quadri, eccetera.
Certo, quella ti darò una mano
che
volentieri.
Qui
sì,
non
sì.
si può fare
no,
perché
no,
mancano le
no.
immagini.
Allora, ti ringrazio ancora Sandro.
Bene.
E quindi vi saluto.
Grazie a te.
Vi aspettiamo numerosi alla mostra di Sandro.
Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.